Hey, Drew and Jonathan Scott here. Build a customized renter's policy with American Family Insurance so you can protect your tandem bike on the go.
Thief!
Oh, he is struggling with that two-seater. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at amfam.com.
Some exclusions may apply. Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies. 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Abbiamo l'obbligo di indagare.
C'è nessun noi, Jean-Luc. Torna a casa.
Devo aiutarla. Grazie per non aver provato a dissuadermi da tutto questo.
Non sono così ingenuo.
Ciao a tutti, Raffaele, e benvenuti a questo nuovo video. Come al solito, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, e poi mettere un like, commentare, anche un dislike o condividere sui social questo video. Allora, l'altro giorno è andato in onda l'ultimo episodio, il decimo episodio della prima stagione di Star Trek Picard, e quindi è doveroso fare una recensione per questa prima stagione, soprattutto da Trekker quale io sono ormai di lunga data. Allora, prima di tutto, diciamo, farò una recensione senza spoiler, però alla fine comunque mi ritaglierò di qualche minuto, perché non è possibile non fare spoiler, non dire niente su quello che è successo in quest'ultimo episodio in particolare. Allora, come vi ho già detto nella recensione del primo episodio, la serie è nettamente diversa, su un piano leggermente differente, su una tipologia, proprio qualità nettamente differente rispetto alle ultime serie di Star Trek, in particolare Discovery. È una serie che in cui è ritornato, a mio avviso, lo spirito originale di Star Trek, in cui non ci sono solo battaglie spaziali, non c'è solo scontri, scazzottate, ma c'è una giusta dose di azione con una giusta dose di introspezione, di riflessione, di dialoghi, di approfondimento dei personaggi, che è la parte che poi, a mio avviso, ha sempre affascinato di più in Star Trek: l'esplorazione dell'umano, che non è battaglie spaziali e laser, esplosioni in tutte le parti del mondo, ma appunto è viaggio in quella che è l'umanità, in quello che è l'essere umano e i suoi difetti e i suoi pregi soprattutto. Quindi questo aspetto è molto molto curato in questa nuova serie. Quindi non è un episodio, non è una serie lenta però noiosa o diciamo che è pesante da seguire, ma è una serie che riesce a dosare veramente in modo ottimale entrambi gli aspetti, sia la parte di comunque azione, di parte fantascientifica che ci deve essere in una serie come questa, ma anche appunto l'esplorazione dei personaggi, delle loro vite, del loro background e di tutto quello che ruota attorno ad essi. Quindi questo sicuramente uno degli aspetti che più mi ha fatto amare questa serie, perché è una serie in cui, come ho detto, ho ritrovato lo spirito di Star Trek con cui mi sono innamorato, ho iniziato a seguire, a diventare un Trekker, quello che principalmente è lo spirito di TNG, The Next Generation, che in qualche modo abbiamo c'era anche in quelle successive, Deep Space Nine, un po' più cupo, e in Voyager, e poi ovviamente nella serie classica. Dopo Voyager, diciamo, la cosa è iniziata un po' a cambiare come tipologia di serie, e quindi a distanziarsi un po' da quello che era The Next Generation, probabilmente per avvicinare i nuovi fan a questo franchise. Però con Star Trek Picard, per fortuna Patrick Stewart, l'interprete del comandante Picard, ha cercato di far riportare nuovamente la serie a quella che era all'inizio, lo spirito iniziale, anche perché non penso Patrick Stewart avrebbe mai permesso di stravolgere il personaggio di Picard, che è, diciamo, forse uno dei più amati in tutto Star Trek per tutti i fan, anche se a volte la gente quando inizia a vedere il dio denaro, quando inizi a proporgli montagne di soldi, impazzisce e manda a quel paese tutti gli ideali e le proprie convinzioni. Per fortuna Patrick Stewart non è stato uno di questi, ha accettato una serie però che mantiene vivo lo spirito di Picard, seppur in una nuova, con una nuova visione, con un mondo leggermente diverso da quello che abbiamo lasciato in The Next Generation e comunque poi nell'ultimo film Nemesis, in cui comunque già l'universo iniziava a cambiare, iniziava a non essere più come positivo come era nella serie TV. E quindi questo è forse una cosa che qualcuno ha criticato di più in questa serie, ma sempre comunque con come punto scuro rispetto a quello che poteva essere lo Star Trek che tutti ricordavamo. Però ovviamente la storia anche nella fiction va avanti, quindi anche quello che succede nell'universo di Star Trek è cambiato e anche alcuni scenari sono mutati, quindi non c'è più quell'idillio, quella società paradisiaca che era in Star Trek The Next Generation, ma c'è una società più problematica in cui comunque la gente vive, prospera e sta bene, però i conflitti non sono tutti così appianati, la gente non è proprio tutta così lineare, limpida, ma ci sono interessi politici, ci sono conflitti un po' più vasti, ci sono trame di potere che si nascondono sotto a invece l'apparenza di degli organi ufficiali, quindi c'è meno paradiso, ma c'è più conflitto interno e anche poi diventa anche un conflitto interiore. Non è più la società appunto paradisiaca che avevamo all'epoca, che ricordavamo in The Next Generation, già con The Deep Space Nine, ricordiamo, c'è un episodio che si chiama Paradise Lost, in cui appunto la Terra si scopre avere degli infiltrati mutanti, dei fondatori, e quindi scatta la legge marziale, c'è la paura del vicino che potrebbe essere un fondatore, un traditore, e quindi quel paradiso che era la Terra non è più, da quel momento in poi, il paradiso, ma inizia ad essere un po' più oscuro, un po' più in ombra come luogo. E questo poi si evolve nei 20 anni che separano appunto gli eventi, si è evoluto in maniera un po' più ulteriormente cupa. Altra cosa nettamente evidente, nettamente positiva, è l'aspetto proprio tecnico realizzativo, cioè ci sono gli episodi, sembrano tutti dei film, si vede che la produzione ha investito molto denaro in questa serie, tanto da avere un budget da potersi permettere effetti speciali del tipo che vediamo appunto negli episodi, da renderli appunto veri e propri film, cioè un'intera stagione, praticamente un film che dura più di 10 ore, con effetti speciali che non hanno da invidiare nulla a nessuno, perfettamente realizzate le scene spaziali, le astronavi, le parti di battaglie nello spazio, quindi da questo punto di vista ineccepibile. C'è un cubo Borg in tutta la sua bellezza, che rende l'idea del budget che c'è stato messo dentro e su cui si è sviluppato, quindi da questo punto di vista perfetto. Io non credo ci sia qualcuno che abbia nulla da ridire. Sui personaggi, ci sono vari personaggi in questa serie, molti, diciamo, la maggior parte mi hanno tutti colpito, mi sono piaciuti, sia per come sono interpretati poi dagli attori e sia per come sono stati pensati come background, come proprio realizzazione del personaggio. C'è il capitano, pilota, proprietario della nave Rios, che è molto molto caratteristico come personaggio, molto pittoresco in alcuni suoi aspetti, e poi è bello che interpreta tanti personaggi olografici della sua nave. C'è il medico olografico di emergenza, c'è l'ingegnere olografico di emergenza, c'è anche lo psicologo olografico di emergenza, quindi si vede che interpreta poi varie sfaccettature dei personaggi, anche con vari accenti spagnolo, francese, man mano che si presentano, quindi questo molto carino. E anche però come caratterizzazione del personaggio, come storia, l'evoluzione è abbastanza interessante, che secondo me si può ulteriormente approfondire nelle prossime stagioni, e quindi positivo sicuramente. Poi c'è il ritorno di 7 di 9, la vediamo in diversi episodi, 7 di 9 l'abbiamo tutti nel cuore, quindi la conosciamo. Poi il personaggio si è ulteriormente evoluto e secondo me è ancora più carismatico e più interessante come personaggio. La comandante, l'ex collega di Picard, Raffi, anche lei è molto, mi è piaciuta molto sia come interprete, come attrice, ma anche come personaggio interpretato. Di tutto il cast, quello che mi lascia un po' più perplesso è la dottoressa Giurati. Devo dire, per quanto il suo personaggio sia particolare per alcune cose che fa e per come è costruito, però è sempre in bilico, non si capisce che cosa vuole esprimere, sempre in bilico fra sta depressione e felicità, sempre sul non voler agire, sempre sul non saper bene cosa vuole. Onestamente non mi è piaciuto come è stato realizzato, proprio come è pensato, ma anche come è interpretato, proprio un po' poco incisivo, diciamo. È sempre lascia sempre questa sensazione di incompiutezza, diciamo così. E l'altro è, secondo me, un personaggio che non è stato sfruttato abbastanza, si potrebbe invece sfruttare di più, è stato Elnor, il romulano, il ragazzino romulano amico di Picard. Ragazzino, beh, poi è cresciuto, quindi nel film lo vediamo cresciuto. Non è stato sfruttato abbastanza. Compare, viene reclutato, ma poi lo vediamo poco, poco all'opera, diciamo così. Questa sua cosa di difendere le cause perse può essere una buona idea da sfruttare, però è stato poco sfruttato, secondo me. Cioè, questo passa da una causa persa all'altra abbastanza velocemente da non poter dire nulla poi a quella cosa specifica, quindi non mi convince fino in fondo, e secondo me non è stato sfruttato per come poteva essere sfruttato. Speriamo nella prossima stagione. E vabbè, diciamo, su Picard che cosa non si può dire niente. È fantastico, Patrick Stewart è un grandissimo attore, interpretato perfettamente, e anche il personaggio si è evoluto diciamo in maniera sorprendente da alcuni punti di vista, ma molto coerentemente a quello che era il personaggio. Quindi Capitano Picard, per fortuna, è rimasto il Capitano Picard, non è stato assolutamente modificato come personaggio. Ha avuto una storia tormentata, diciamo così, complessa da dopo che lo abbiamo lasciato in La Nemesi, però è rimasto il Capitano Picard, anzi adesso è l'ammiraglio Picard, e quindi tanto di cappello, Patrick Stewart grandissimo, e il personaggio è lui, lo ritroviamo da come lo ricordavamo sulla plancia dell'Enterprise fino ad oggi, agli episodi dell'ultima di questa stagione, dell'ultima serie Star Trek Picard. Quindi grazie Patrick Stewart per averci riportato il Capitano Picard di nuovo qui insieme a noi. Come, diciamo, altre cose di questa stagione, secondo me spesso gli autori, che sono abbastanza furbi, hanno voluto piazzare un po' di fan service qua e là, perché, diciamo, un fan della prima ora se lo ricorda benissimo che ha bisogno di un po' di momenti revival, e quindi ci sono varie cose fan service che fanno dire: ma oh, che bello! E ce ne sono alcune fatte bene che veramente scaldano il cuore del fan. Dei fan di vecchia data, ma ci sono alcune un po' abbastanza inutili, secondo me, diciamo che si poteva fare a meno. Sicuramente una fan service maggiore lo abbiamo nell'episodio in cui ritroviamo Riker e Troy, però è proprio l'episodio in sé che è fatto bene, nonostante sia pieno di fan service, però è realizzato bene, non è un di più, ci sta tutto. Invece alcune comparsate di Data, di Brent Spiner, se ne poteva fare a meno, secondo me. Ci sono alcune parti che secondo me sono abbastanza inutili al resto della storia, però comunque è un fan service anche quello, può starci, diciamo, non disturba. È una cosa che a qualcuno magari può dire: vabbè, si poteva risparmiare, ma diciamo, non è che ti va a rovinare la tensione, oppure ti va a portare fuori tema, diciamo, la narrazione. È un fan service fine a se stesso che si poteva evitare, non dà nulla in più all'episodio, però diciamo non disturba neanche. Però comunque in generale, diciamo, anche i fan service che sono stati messi sono stati fatti con cognizione di causa, non sono omnipresenti tipo gli ultimi film di Star Wars, soprattutto l'ultimo, cioè fan service a buttare completamente inutili, e quindi diciamo va bene anche da quel punto di vista. Anche la storia, devo dire, io all'inizio il primo timore che avevo era che mi ritirassero fuori il cattivo, i Borg, con tutto quello, diciamo, che abbiamo già visto, che sono state fatte di varie diciamo ambientazioni di nemici Borg, il timore, vedendo il primo episodio, finendo con quella scena del cubo Borg, temevo che alla fine sarebbe rivelato quello il vero nemico di questa stagione. Invece, diciamo, per fortuna è stata c'è il cubo Borg, ma in una maniera del tutto diversa, e in cui soprattutto un cubo non è quello il nemico, il villain di questa serie. E quindi anche come narrazione, come idea della storia che viene raccontata, è una cosa totalmente nuova, che parte appunto da quello che è il primo episodio, la ricerca della figlia di Data, diciamo così, ma in realtà poi è tutto un filone che riguarda proprio i sintetici, come vengono chiamati in questa serie, le forme di vita artificiali, e si verterà su questo la narrazione di tutta la stagione, che è una cosa, diciamo, originale, non l'avevamo mai incontrata, se non in qualche singolo episodio in cui si narrava, appunto, si parlava della coscienza degli esseri artificiali, se erano vivi o meno, e di tutta la speculazione filosofica che in parte ritroviamo in alcuni episodi anche in questa serie, perché, diciamo, ovviamente se si parla di forme di vita artificiali è una delle prime domande, dei primi dubbi che uno si pone. Perciò, in conclusione, una serie che mi è piaciuta. Prima stagione, devo dire, ad alti livelli, non è al top, ci sono alcune cose che si possono migliorare, però comunque da quello che uno temeva potesse aspettarci, invece è tanta roba, soprattutto se lo andiamo a paragonare, mi spiace dirlo, a Star Trek Discovery, che è nettamente inferiore come qualità, e devo dire anche un po' Enterprise ce l'abbiamo un po', diciamo, un po' giù, secondo me. Quindi adesso non so come faremo ad attendere la seconda stagione. Temo ci sia al momento anche qualche problema di ripresa della seconda stagione, dovuto appunto ai problemi dell'epidemia. Come faremo ad affrontare la quarantena, a continuarla senza un episodio di Star Trek Picard a settimana? Anche questo è un grande punto interrogativo. Per fortuna è uscito Disney Plus e possiamo recuperare qualcosa da lì. Questo è tutto quello che ho da dire sulla parte no spoiler. Perciò, se non avete visto tutta la prima stagione di Star Trek Picard, vi consiglio di fermarvi qui e ritornare quando l'avrete vista. Altrimenti continuiamo per la parte spoiler. Fra 3, 2, 1, spoiler. Allora, per la parte spoiler, volevo giusto dire due parole soprattutto su alcune cose che poi alla fine avvengono nell'ultimo episodio, nell'episodio 10, di cui alcune, diciamo, sono le cose che mi sono piaciute meno, cioè alcune cose che si può dire, però sta cosa potevi farla diversamente. Allora, innanzitutto mi domando, ma quanto ha goduto Jonathan Frakes a fare quella scena in cui arriva con l'intera flotta e lui al comando a salvare Picard? Cioè, era il suo sogno, non ha mai potuto sedere sulla plancia di una nave sua, alla sedia del comando di una sua nave, qui comanda addirittura una flotta e va a salvare Picard, quindi si vedeva oltre l'interpretazione dell'attore che stava lì, Frakes, che diceva: ah, finalmente posso posso tirarmela alla grande con tutta sta flotta qui, la nave più potente, più forte, più veloce di tutto l'universo, la comanda lui. Quindi diciamo, quello è spettacolare quella scena. E anche poi il rapporto che si crea fra Riker e Picard è molto bello e ci svela poi realmente quello che come si è evoluto dopo la Nemesi, dopo il matrimonio con Troy. Quindi è una cosa fan service sicuramente, ma che ci sta e aiuta a capire meglio i personaggi. Tra le cose che invece non mi sono piaciute, diciamo, della serie, comunque dell'ultimo episodio, per esempio una critica appunto che è stata portata a questa serie è il fatto che il mondo, l'universo è più cupo, è meno sicuro, è un posto meno bello da vivere rispetto a quello che ci ricordavamo, ma ci sta perché comunque si evolve, la storia varia, ma diciamo comunque è un mondo, soprattutto poi nell'ultimo episodio, anche il discorso che fa Picard sui valori, sull'essere umano, sulla differenza che c'è fra gli umani e i romulani, è un mondo in cui comunque la parte positiva dell'essere umano ancora viene fuori, quindi non è un mondo allo sbando come potrebbe essere, però effettivamente la bellezza della federazione dell'epoca si fatica a trovare, anche se poi alla fine la federazione arriva a salvare i deboli, arriva a salvare i sintetici che prima aveva messo al bando, ma aveva messo al bando anche perché nella flotta stellare c'era il Commodore O infiltrato che in realtà era una romulana, quindi bisogna anche un po' leggerla con attenzione la storia. Però proprio in questa cosa dell'aspetto dell'universo cupo mi è pesato un po' il fatto che spesso alcuni dei personaggi, seppur minori, che comunque conoscevamo sono stati fatti morire tutti. Cioè, mi fai una scena di 2 minuti per far vedere che ammazzano Icheb così per prendergli i pezzi Borg e per giustificare la rabbia di 7 di 9. Mi fai morire Hugh o Tug a seconda della traduzione, neanche tanto, cioè con alla fine di uno scontro quando sembrava che era già finito me lo fai morire dopo che sembrava abbastanza importante come personaggio, è sviluppato anche molto bene a mio avviso, si poteva ancora utilizzare, sfruttare meglio, però mi fai morire pure tu, mi fai morire Maddox, che è un altro di quelli che conoscevamo, fatto morire anche quello abbastanza brutto, in maniera brutta, diciamo così, non so neanche come definirlo, cioè fatto morire dalla dottoressa Giurati perché aveva visto la visione di questa che gli aveva fatto vedere il Commodore. Quindi questo aspetto qui secondo me si poteva rivedere meglio. Altra cosa che non mi è piaciuta, ma non mi è convinto tanto, è proprio la fine per Picard. A parte che sì, la fine, cioè, potevano trovare un modo diverso per salvarlo all'ultimo momento, che non fosse quello di farlo diventare un sintetico anche a lui e metterlo nel corpo di un androide. Si poteva in qualche modo trovare un'altra soluzione, ma farlo diventare un androide mi pare una forzatura eccessiva. Quindi questa cosa qui secondo me se la sono giocata male, potevano trovare una soluzione diversa, non ovviamente la cura miracolosa all'ultimo momento, però potevano evitare pure di questa cosa del golem. Non mi ha convinto, devo dire. Adesso sto Picard che va in giro nella galassia come che in realtà è l'androide Picard. Sì, ci hanno fatto la battuta lì alla fine, però da quello che dicono è perfettamente uguale a prima, anche con l'invecchiamento, però comunque non lo so, non mi convince tanto. E poi un'altra cosa che non mi è piaciuta, che mi sembra sempre forzata, ormai stanno cercando di inserire in tutte le serie, sempre qualche cosa che di relazione omosessuale, che non c'è nulla di male, però a volte sembrano appiccicate, cioè proprio perché bisogna farlo vedere che c'è questa cosa. Mentre per esempio in Discovery il personaggio del dottore e dell'ingegnere sono costruiti proprio così e ci sta, non è un problema. O anche nei nuovi reboot di Star Trek si capisce da subito che Sulu ha un compagno, una relazione omosessuale, cioè, non è un problema. Anche il Sulu originale era sempre stato, diciamo, un punto interrogativo a riguardo. Però la cosa invece attaccata lì, proprio come forzata, tipo per esempio mi viene in mente l'ultimo film di Star Wars, scusate l'incupimento, ma diciamo il bacio finale fra quelle due che si vede così di sfuggito, che sta appiccicato lì in tutti gli episodi, non si è mai accennato nulla di quei personaggi, di quell'aspetto, e poi hanno messo questa cosa così. Stessa cosa la scena finale fra 7 di 9 e Raffi, mi è sembrata un po' attaccata lì solo perché bisogna mettere questa cosa ormai nelle serie, nei film. No, cioè nulla di male, ribadisco, non vorrei scatenare polemiche, ma è solo che sembra veramente appiccicata come cosa a sé. Perciò questa è una cosa, un punto che mi lascia il dubbio quanto sia lineare questa cosa, quanto sia spontanea, diciamo così. Non lo so, mi sembra a volte forzata. Però niente, diciamo, nonostante queste piccole cose che non mi sono piaciute, che mi hanno lasciato così il dubbio, però devo dire che a me è piaciuta tantissimo la stagione, e l'ultimo episodio poi è stato un fluire di emozioni incredibile. Cioè io l'ho detto prima su Instagram, ma quanti di voi hanno pianto alla fine degli episodi? Cioè ci sono gli ultimi 10 minuti dell'episodio che c'è un carico emotivo veramente elevato. Cioè io non sono abbastanza, un po' insensibile, diciamo così, e diciamo, solitamente non piange mai, non piango mai ai film, alle serie TV, però questa volta sono stato lì per commuovermi, diciamo così, emozionato sicuramente, ma non sono arrivato alla commozione. Invece voi, quanti di voi si sono commossi, sono messi a piangere a questo finale così carico, in cui c'è stato anche Data, anche la scelta, la scena finale del Data che dice che per renderlo completamente umano proprio gli manca la morte, perché altrimenti è un'esistenza incompiuta, non è un'esistenza umana, effettivamente è così. Diciamo, tutta quella parte lì secondo me è fatta veramente bene, non è assolutamente a mio avviso una parte inutile questa della comparsa di Data, perché poi alla fine va a concludere quel rapporto, quella cosa che rimane quasi sospesa sin da Nemesi, da quando Data muore per salvare Picard, e diciamo Picard rimane così col sacrificio del suo amico, quasi come cosa che ricade su di lui. E invece c'è il dialogo finale bellissimo fra Picard e Data, in cui dice Data: perché io dovrei essere non dovrei essere felice di aver sacrificato la mia vita per salvarti. E quindi diciamo Secondo me è veramente bello come episodio finale, che dà giusta conclusione alla stagione e gli fa guadagnare almeno un altro paio di punti in bellezza, diciamo così, punti di gradimento della stagione, della serie per adesso. Quindi questa, diciamo, è la mia non tanto breve recensione. Potevo parlare ancora molto di più, ma mi fermo perché se no inizio a sproloquiare, se non l'ho già fatto. Voi ditemi voi invece cosa ne pensate, mettetemi un like qui giù, scrivetemi qualche commento su se a voi è piaciuta la stagione o cosa non vi è piaciuta, se non siete d'accordo, qualsiasi cosa. Commentate, ovviamente iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e condividete poi il video sui vostri social. Non abbiate timore a diffondere la recensione per i mezzi virtuali sociali che ormai in questo periodo usate a più non posso. Quindi condividete. Grazie a tutti per essere arrivati fin qui, per chi è arrivato fin qui, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buona giornata.
Recensioni a 8 bit, considerazioni zippate da copiare e incollare è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Raffaele Gianpetruzzi, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media, sul canale YouTube Raffaele Gianpetruzzi, sul profilo Instagram Latitudine Zero, sul canale Telegram Latitudine Zero e sulla nostra community Telegram t.me/lzcommunity. Oppure scrivendoci all'indirizzo email podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun recensore sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e il team di Latitudine Zero vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio in un punto imprecisato del cyberspazio. E ricordate, la forma è la carne del pensiero, come il pensiero è l'anima della vita.
We'll be right back.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Stay big in Menards and keep cool in the summer heat with a new window air conditioner from Denali Air. Quickly and efficiently cool your spaces with auto and eco modes to maximize performance and save on energy costs. Featuring 3 fan cooling speeds and a remote control, allowing you to cool your space from anywhere in the room. Save big money on Denali Air. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money.